Berg Toys.
Berg Toys. Berg Toys.
Il mondo a distanza. Su pandemia, 5G, materialità rimossa del digitale e l'orizzonte di un controllo totalitario.
Il testo che segue non vuole essere un'analisi sistematica e complessiva della questione dell'impatto attuale e futuro delle tecnologie informatiche in termini di controllo e di quel che si cela dietro la loro millantata immaterialità. Si propone semplicemente, attraverso alcune letture e osservazioni abbastanza sparse e procedendo per esempi scelti fra i molti disponibili, di porre all'attenzione il tema, per suggerire l'urgenza di assumere come una priorità l'opposizione e l'attacco contro queste tecnologie e coloro che le promuovono. Ci occuperemo qui soprattutto di un gruppo di tecnologie dell'informazione fra loro interdipendenti, a partire dalla rete 5G, l'infrastruttura che permetterà il funzionamento di tutte le altre. Sarebbe però altrettanto importante approfondire il tema, ad esempio, dei lati oscuri di altre tecnologie vendute come green e dell'impossibilità di un capitalismo sostenibile, così come quello della vera e propria religione tecnologica e scientista imperante, e così come la critica radicale della tecnologia in generale, che, lungi dal rappresentare, con buona pace degli accelerazionisti di sinistra, un neutro progresso delle conoscenze umane alla conquista di strumenti utilizzabili in un senso o in un altro, a seconda dell'organizzazione politica, andrebbe letta come corpo fisico dell'ordine sociale, inseparabile da un apparato che inevitabilmente richiede divisione del lavoro, anche nel senso di divisione internazionale, neocoloniale del lavoro, e un'organizzazione sociale complessa e gerarchizzata, e che tende, come insegna la storia del Novecento, a distanziare progressivamente gli uomini dal senso delle proprie azioni e ad espropriarli delle loro capacità umane per renderli sempre più dipendenti dall'apparato stesso. Come è stato scritto, non c'è nulla di questo nuovo modo di produzione informatico di cui ci si possa riappropriare, ma l'esigenza vitale di lottare e distruggere questa recinzione digitale globale e le relazioni sociali che produce. Contact tracing. La pandemia è stata e continua a essere, come era prevedibile, un'occasione per un'accelerazione nell'introduzione di nuove tecnologie di controllo, presentate come un grande servizio in una situazione emergenziale. Nei giorni della massima diffusione del contagio, l'ANSA prevedeva
che il tracciamento da parte di app per individuare assembramenti o contatti con persone infette è cosa di giorni, ma il futuro non ha limiti. Le app potrebbero spingersi a individuare comportamenti a rischio o sintomi pericolosi, a segnalare tempi di attesa per i mezzi pubblici e per l'ingresso nei supermercati. In base ai dati virtuosi raccolti, alle app potrebbe essere affidata l'ultima parola per l'ingresso in luoghi di aggregazione.
Se in Italia il varo dell'app Immuni si è risolto in una farsa, i modelli presentati anche da noi come esempi da imitare sono stati quello sudcoreano, dove i dati sugli spostamenti degli ultimi 14 giorni di ogni paziente infetto, tracciati attraverso smartphone, carte di credito, videocamere, eccetera, sono stati pubblicati su appositi siti, e con qualche distinguo quello cinese. In molte città cinesi, per accedere a trasporto pubblico, negozi e uffici è necessario mostrare un codice QR, praticamente un codice a barre, che può essere scansionato per un controllo in tempo reale, sul proprio smartphone, che si aggiorna automaticamente in base alla cronologia dei propri spostamenti e ai possibili contatti con persone positive, passando da verde a giallo o rosso se si rende necessario un periodo di isolamento. Di fatto, in alcune città è divenuto impossibile circolare senza avere con sé uno smartphone in grado di tracciare i propri movimenti e mostrare questo codice. I giornali hanno riportato, fra il preoccupato e l'ammirato, vari esempi del livello di controllo già in atto in Cina, come quello di un uomo che, appena tornato da una zona considerata ad alto rischio di contagio, invitato a restare a casa, è stato contattato dalla polizia e dal suo datore di lavoro, avvisato dalle autorità, perché una telecamera con riconoscimento automatico l'aveva individuato in giro. Oltre all'implementazione di tecnologie di controllo come queste e le altre che sono state prospettate nei giorni del lockdown, droni, braccialetti elettronici, eccetera, la pandemia costituisce anche, attraverso videochiamate, smart working, didattica a distanza, un formidabile moltiplicatore della benzina necessaria all'intelligenza delle macchine per affinarsi, ovvero i dati. Dai discorsi alla mimica facciale, come vedremo, ricavati da tutti i nostri comportamenti online. Infine, la ripresa, vedi Recovery Plan, sarà occasione di massicci investimenti proprio in digitalizzazione e nelle infrastrutture che lo permettono, come la rete 5G. Ovviamente, spesso i risultati reali delle tecnologie presentate non si rivelano all'altezza delle proiezioni, o la loro introduzione va incontro a ostacoli di vario tipo e vengono accantonate. Tuttavia, ci sembra evidente che ci troviamo di fronte a una profonda ristrutturazione tecnologica del dominio e del controllo sociale, per comprendere la quale, al di là dei generici immaginari distopici, un ottimo punto di partenza è un libro uscito in traduzione italiana a fine 2019, Il capitalismo della sorveglianza. Il futuro dell'umanità nell'era dei nuovi poteri, di Shoshana Zuboff. Mercato dei comportamenti futuri. Le origini di quello che Shoshana Zuboff chiama capitalismo della sorveglianza risalgono alle soglie del terzo millennio, quando Google capisce che i dati e i metadati, cioè dati sui dati, ovvero le informazioni aggiuntive sul come è stata effettuata una ricerca, al di là del contenuto della stessa, generati da ogni ricerca effettuata da un utente, fino a quel momento considerati scarti per la parte eccedente rispetto a quella necessaria per il miglioramento del servizio stesso, potevano rappresentare in realtà preziosa materia prima, che l'autrice definisce surplus comportamentale, che si sarebbe potuta trasformare in prodotti predittivi, cioè dati strutturati sul comportamento futuro degli utenti, ricavati da quelli relativi al loro comportamento passato, da rivendere alle aziende inserzioniste, desiderose di poter investire in pubblicità quanto più possibile individualizzata e quindi più remunerativa, in un nuovo e fiorente mercato dei comportamenti futuri. In sostanza, Google ha scoperto che fornire semplicemente un servizio che risponde ai bisogni degli utenti è molto meno remunerativo che vendere previsioni sul loro comportamento, ricavate dai dati raccolti attraverso l'uso del servizio stesso, a chiunque sia interessato. In breve tempo, questo modello di business è diventato lo standard del capitalismo su internet. Problema dei due testi. I meccanismi esatti attraverso i quali Google e compagnia si accaparrano e riutilizzano informazioni dettagliate su tutti i nostri comportamenti online, anche quelli che non avvengono direttamente attraverso i prodotti della stessa azienda, non sono intelligibili. Il capitalismo della sorveglianza, e questo vale anche per il resto dell'apparato tecnoscientifico, alla faccia della trasparenza, si basa su un'immensa, costitutiva asimmetria di conoscenza, oltre che di potere. L'autrice parla di problema dei due testi. Il primo testo è il contenuto informativo della rete, quel che appare sui nostri schermi, rivolto a noi e spesso da noi stessi prodotto. La produzione e la fruizione di questo primo testo seminano però continuamente alle proprie spalle materie prime, sotto forma di dati, analizzate e accumulate nel secondo testo, il testo ombra, nascosto alla nostra vista e accessibile solo a uno stretto clero di specialisti informatici, e che dice di noi più di quanto noi stessi possiamo sapere.
Il mondo a distanza.
Fine della prima parte.